Possiamo cominciare per rimanere dentro un po' dei tempi. Cominciamo con una preghiera, glorifichiamo la Trinità, chiediamo allo Spirito Santo che ci guidi, ci introduca nella lettura della parola di Dio che ci accompagnerà in queste serate. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benvenuti a tutti, siamo numerosi, pensavo anche meno, spero che ci siano fogli per tutti, altrimenti domani sera cercheremo di recuperare. Cominciamo questa esperienza degli esercizi spirituali in un tempo liturgico significativo, tempo pasquale, che come ho già avuto la possibilità di accennare in altri contesti, viene considerato dalla Chiesa da sempre il tempo della mistagogia, e mi spiego. Chi era presente nella veglia pasquale ricorderà che l'omelia che ho fatto è stata per spiegare perché arriviamo alla veglia pasquale, quindi spiegando la Quaresima. La Quaresima è il tempo per i catecumeni per terminare il loro cammino che li porta al battesimo. Per coloro che sono battezzati invece è un tempo per recuperare il proprio battesimo. I battezzati adulti, dopo il battesimo, nella notte di Pasqua, avevano i giorni che seguivano in cui venivano accompagnati dal Vescovo nei secoli passati, il quale non faceva più una catechesi di preparazione al battesimo, ma una mistagogia, cioè un approfondimento di quelle che sono le dimensioni fondamentali dell'identità di essere cristiani. La Chiesa ha mantenuto questa prassi e il tempo pasquale, dopo aver preparato con la Quaresima il rinnovamento del proprio battesimo, attraverso una catechesi di approfondimento o di recupero di cose che abbiamo imparato durante il nostro cammino di formazione dall'infanzia fino all'età adulta, la possibilità di tornare a focalizzare bene cose che sono importanti per la vita. Ecco perché noi l'abbiamo ricollocato qui. Diciamo anche che il tema che abbiamo scelto quest'anno è in forte continuità con il cammino che abbiamo iniziato 4 anni fa. Padre nostro, il Decalogo, il credo, la professione di fede l'anno scorso, e quest'anno la lotta spirituale. Ci renderemo conto che gli anelli di queste riflessioni sono concatenati tra di loro, quindi recupereremo anche il già detto e cercheremo di approfondire ulteriormente. Il linguaggio di questo tema sembra per molti obsoleto. Penso che difficilmente noi sentiamo parlare di lotta spirituale. Un tempo se ne parlava di più. Oggi se ne parla molto poco, sia con gli adolescenti, con i giovani, con gli adulti e anche negli istituti religiosi, nei monasteri, nei seminari. Ed è un po' un peccato, perché ci rendiamo conto, tra poco lo diremo, che è una realtà che accompagna tutti i momenti della nostra vita. Qualche padre spirituale anche dei nostri tempi dice che la lotta spirituale finirà un minuto dopo che siamo morti, perché sostiene proprio il nostro cammino. Che è comunque una cosa bella, non è una cosa brutta, non è una cosa di cui dobbiamo spaventarci, fa parte della nostra realtà, della nostra libertà, come vedremo, ma anche della nostra vulnerabilità. Perciò è interessante recuperare anche questi linguaggi che sono molto, molto significativi e molto importanti. Allora, facciamoci subito una domanda e cerchiamo di rispondere. Che cos'è la lotta spirituale? Vorrei ridire a voi con le stesse parole semplici con cui ho cercato di esprimermi questa mattina con i bambini. Non è una lotta corpo a corpo che si fa con un antagonista. I bambini fanno la lotta tra di loro, no? Anche per abilitarsi a diventare forti. Non è neanche una lotta, dicevo, per vedere chi è il più grande, chi è il più forte, per certi versi anche. È una lotta dello spirito dell'uomo, che non vuol dire che coinvolge soltanto la nostra interiorità, la nostra mente, coinvolge la totalità della nostra persona, quindi il pensiero, la volontà, il desiderio, la corporeità, la relazione con gli altri, la relazione con se stessi, la relazione con Dio, è un dato di fatto. Quindi è una lotta che diciamo spirituale perché non ha un antagonista fuori di noi, ma colui contro il quale siamo chiamati a lottare e a vincere è dentro di noi. Noi potremmo ripercorrere tantissimi passi biblici, alcuni li faremo tra poco, ma ce ne viene in mente uno fondamentale, perché tutti coloro che hanno fatto un percorso spirituale si sono resi conto di queste dinamiche. E tra questi, un personaggio che ci è molto simpatico, molto caro, che ha avuto anche una psicologia religiosa molto profonda e che ha condiviso con noi quello che ha scoperto per se stesso, è l'Apostolo Paolo, il quale usa due espressioni complementari per dire, per parlare di questa lotta. Una dice: io vedo il bene che devo compiere, ma faccio il male che non vorrei compiere. È una lotta, c'è poco da fare. E poi usa un'immagine, ne usa due la verità, che sono complementari, quindi direi una. Quando parla di uomo vecchio e uomo nuovo, l'uomo vecchio è quello ancora che si lascia sedurre dalle passioni, ecco la vulnerabilità. L'uomo nuovo è quello che cerca invece di passare dalla parte dell'integrità, della coerenza, della fedeltà, trovando in sé l'immagine di questa coerenza del Cristo che è l'uomo nuovo. Teniamo presente che l'orizzonte che deve sostenere tutta questa nostra riflessione è Cristo. Cristo, figlio di Dio, tra parentesi, per piacere, uomo, pienamente uomo. Se noi togliamo l'umanità di Gesù, Gesù non ha più niente da insegnarci. Questo deve essere assolutamente chiaro, d'accordo? È abbastanza chiaro, spero, d'accordo? Perché altrimenti, quando diremo anche che anche lui ha sostenuto la lotta come noi, più di noi e per noi, e lui l'ha vinta, se noi fossimo accompagnati da questo tarlo del pensiero di dire: ah beh, ma lui era figlio di Dio, quindi sapeva già tutto e quindi per lui è stato facile. Non è stato facile per lui, è stato faticoso come per noi e più di noi, perché proprio per la sua identità di figlio di Dio la tentazione, quindi la lotta per lui è stata molto più profonda, molto più drammatica, molto più sanguinosa, ed è per questo che può diventare il nostro modello. L'altra immagine di Paolo, che è complementare, ho detto la prima è uomo vecchio, uomo nuovo. L'altro, in una delle sue lettere, parla dell'uomo nascosto nel cuore, che bellissimo. L'uomo del cuore, dicono i padri. Cioè l'uomo, la nostra dimensione più intima, che noi siamo chiamati a conoscere. L'avevano capito molto bene anche i filosofi, eh? Conosci te stesso. Conosci te stesso vuol dire conosci le tue risorse, ma conosci anche le tue vulnerabilità. D'altra parte, scusate, se noi dovessimo sostenere una gara sportiva contro uno che è già un campione, un atleta, che cosa dovremmo fare per cercare di sostenere la gara? Due cose almeno: conoscere le sue qualità e conoscere quelli che sono i nostri limiti. Conoscere le sue qualità, perché se vogliamo superarlo dobbiamo sapere chi e che cosa dobbiamo superare. Ma dobbiamo conoscere i nostri limiti, perché dobbiamo fare allenamento soprattutto nelle parti della nostra muscolatura o della nostra gara nelle quali facciamo più fatica ad allenarci e ad avere dei risultati. Questo lo comprendono molto bene anche a scuola, no? Lo comprendiamo molto bene. Se un ragazzo fosse molto versato nelle lingue e poco nella matematica, lui sarebbe portato a studiare tanto le lingue e poco la matematica. Sarebbe stolto però, perché se ha già una marcia in più nelle lingue e fa fatica nella matematica, dov'è che deve studiare di più? Nella matematica. Per questo anche noi dobbiamo conoscere molto bene noi stessi, e ci conosciamo a seconda di come cresciamo anche nell'età adulta, perché le nostre vulnerabilità, mi capite quello che sto dicendo? Le nostre vulnerabilità si manifestano nel corso della nostra storia. Ciascuno deve pensare al proprio stato di vita e di come sono passati gli anni, per me nel presbiterato, per voi nel matrimonio, per chi anche svolge una professione, perché tutte le realtà ci impegnano in questo senso. È la vita che ci mette alla prova, sono i rapporti con gli altri che ci mettono alla prova. È lì che viene fuori chi siamo e come reagiamo. So di aver detto, sembra una stupidaggine, ma non lo è, l'ho risentita pochi giorni fa anche, ma mi ricordo di averlo detto anni fa in un'omelia. E una signora che viene a confessarsi, ma potevo essere io a confessarmi, capite? Quindi in questo caso posso dire che che non viene identificata la persona, anche perché forse ci identifichiamo tutti, quindi possiamo dire peccato e peccatore. Una signora che dice: ah, guardi, io sono buona con tutti finché non mi pestano i piedi. È chiaro che se nessuno ci pesta i piedi siamo buoni, è quando qualcuno ci pesta i piedi che vediamo come reagiamo. Ci siamo fino a qua? Benissimo, allora abbiamo compreso che la lotta spirituale è una lotta che raccoglie la totalità della nostra esistenza umana. Da che cosa nasce? L'ho già detto. Nasce da più dimensioni. Io ho già parlato di vulnerabilità, ma la vulnerabilità da dove nasce? Prima di tutto dalla libertà. Perché nella misura in cui io sono libero, posso scegliere. Uno dei testi più significativi che troviamo nell'Antico Testamento è nel libro del Deuteronomio. Quando Dio, per condurre alla libertà il suo popolo, chiama come interlocutore Mosè, Mosè parla nel nome di Dio e dice: ecco, io pongo oggi davanti a te il bene e il male. Poi c'è un'esortazione: scegli dunque il bene perché tu viva, ma sei tu che devi decidere che cosa fare. Ma è così facile distinguere il bene dal male? Non è facile per due motivi, almeno, ce ne sono tantissimi. La prima è un po' la presunzione. Pensiamo di aver capito tutto. Provate a pensare, soprattutto tra marito e moglie, quando ci sono dei litigi un po' quotidiani, da che cosa nasce il litigio? Dalla presunzione che ognuno ha di aver capito che ha ragione e non c'è niente da fare. Vuole imporre all'altro la propria visuale. Dopo magari si accorge che l'altro aveva ragione. Ma noi partiamo da questa presunzione, la presunzione di aver ragione. È vero o non è vero? È così? Perché vi arrabbiate? Se fosse evidente l'elemento per cui si litiga, chi ha torto riconoscerebbe subito di aver torto. Ma se invece ci si ostina nella discussione, è perché entrambi pretendono di aver ragione. Questo è un dato di fatto. Perciò non è facile, primo motivo. Secondo, è vero quello che sto dicendo o no? Meno male. Partiamo sempre da lì, non c'è niente da fare. Quindi anche in politica, no? Ognuno critica l'altro perché la posizione da cui parte è la posizione che uno pretende di pensare che sia quella giusta. E c'è una grandissima ingenuità, perché anche se uno la pensa in maniera diversa, dovrebbe allenarsi nella capacità di riconoscere il giusto e il vero che viene dalla parte altra, anche se non condivido lo stesso orizzonte da cui uno parte. Ma noi abbiamo di solito un meccanismo che è molto ingenuo, che è quello: se una persona amica sbaglia, siamo subito pronti a passarci sopra. Se una persona nemica sbaglia, siamo subito pronti a sottolineare. Se una persona amica fa una cosa giusta, la amplifichiamo fino a chissà mai dove. Se una persona nemica fa una cosa giusta, insomma, abbiamo sempre motivo per ridimensionarlo. È così. Secondo motivo per cui facciamo fatica a cogliere il bene e il male, distinguerli pur nella libertà, è che il male di solito si traveste da bene. E questa è la cosa più subdola. Perché se il male fosse così evidente, chi è quel furbo, o meglio quel tordo, mi permettete il termine, che va a scegliere il male? È perché il male ci seduce. Il Nuovo Testamento dice che il maligno, il male, la seduzione, si traveste da angelo della luce. Lo dicevo anche di sera, mi pare, con un gruppo con cui si parlava un po' anche di queste cose. Nel Medioevo si era capito molto bene, perché quando si parlava del demonio, che poi, vabbè, che sia personificato o meno, avremo molto da dire. Però è un inganno. Allora, come veniva rappresentato nel Medioevo il male? Una donna bellissima, affascinante, però falsa, come una maschera. Se passava davanti a uno specchio, lo specchio rifletteva la verità, un mostro. È chiaro quindi che il male ci affascina perché ci seduce attraverso l'accarezzare il ventre, dicono i padri. non ti dice guarda che questo ti fa male, ti dice ma guarda che questo ti fa bene, ti fa molto bene. Ed è per questo che ci caschiamo dentro. Quindi la prima dimensione è la libertà, ma anche la libertà può essere vulnerata. Seconda, l'abbiamo già detto, la vulnerabilità, quindi significa che possiamo essere colpiti. Lo vedremo questa sera al termine della nostra conversazione, quando finalmente faremo l'elenco degli 8 pensieri malvagi o dei 7 vizi capitali, come li abbiamo imparati noi al catechismo. Però ognuno di noi ha la sua vulnerabilità, ha il suo tallone d'Achille. Lo sappiamo molto bene perché marito e moglie, se in un istante di cattiveria perché volete ferirvi, sapete benissimo cosa dire, quando dirlo, come dirlo e in che modo dirlo. E anche i bambini, perché i bambini si conoscono molto bene. Se un bambino, qualcuno dice i bambini non sono capaci di far peccato, è come, siamo figli di Adamo ed Eva come ciascuno di noi. Se uno sa che l'altro ha una situazione particolare, nel momento in cui vuole ferirlo gliela tira fuori, state sicuri. Quindi ciascuno di noi ha una vulnerabilità e la cattiveria di solito mette in evidenza la capacità di riconoscere la vulnerabilità dell'altro e zacchete, e d'altra parte la fragilità che è la possibilità che abbiamo di cadere. Questi sono gli elementi che ci danno la possibilità di comprendere tutto questo. Lo dice bene anche la Bibbia, vedete che ci sono due citazioni, una dal libro della Genesi, capitolo 4, versetto 7b, e un Nuovo Testamento, prima lettera di Pietro. Ve le leggo, perché fanno un po' da inclusione. Genesi 4, siamo dopo il peccato di Adamo ed Eva e dopo il peccato di Caino. Il peccato di Caino che ha la gelosia e l'invidia, perché sembra che ciò che fa suo fratello Abele sia gradito al Signore. Al versetto 6, capitolo 4, quindi prima del 7b, dice: il Signore disse allora a Caino: perché sei irritato? E perché ha battuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto e tu lo dominerai. È chiaro questo versetto? Quindi il peccato, la seduzione, è accovacciato alla tua porta. In questo caso ci siamo pienamente dentro nel discorso che vogliamo fare in questo percorso, che è l'invidia e la gelosia, no? Di Caino nei confronti di Abele. Oltretutto, permettetemi di comprenderlo bene insieme con voi questo versetto, perché non è che Caino abbia questa reazione di fronte a una modalità ingiustificata da parte di Dio che dice preferisco lui all'altro. Non è che preferisca. Uffono da qualche giorno, speriamo di riuscire a superarli perché fastidiscono parecchio. È perché già Caino era partito con un'azione malvagia. Vi ricordate la differenza tra l'offerta di Caino e di Abele? Caino aveva offerto dei doni, Abele aveva offerto delle primizie, significa il meglio. Quindi l'offerta di Abele perché è stato gradito? Perché ha dato il meglio, quindi Dio l'ha riconosciuto. Caino invece ha dato di... E nel momento in cui oggettivamente viene valutato il dono fatto dall'altro, scatta immediatamente l'invidia e la gelosia. Vabbè, il secondo, che è molto simile al primo, prima lettera a Pietro, capitolo 5, dice: state attenti, vigilate, lo cito a memoria perché fa parte anche di un versetto di compiere, perché il diavolo, che potete immaginare come male, come seduzione, quello che stiamo dicendo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Effettivamente la fragilità ce l'abbiamo e la tentazione è alla porta. Andiamo avanti. Bene, di fronte a tutto questo, il cristiano ha la consapevolezza che tutta la sua vita è sotto il segno della lotta. Purtroppo questa noi non ce l'abbiamo tanta, questa consapevolezza, perché? perché dovrebbe nascere questa consapevolezza da alcuni segni che vengono compiuti nel momento in cui si riceve il battesimo. Ma siccome quando noi abbiamo ricevuto il battesimo eravamo piccolini, no? È impossibile che ci ricordiamo, è vero che accompagniamo i piccoli adesso, avete accompagnato i vostri figli, accompagniamo delle persone che conosciamo, e viene fuori, però viene fuori fatto per i bambini. La celebrazione dura poco, incide poco, ma immaginiamo invece che questo avvenga per noi. Siamo adulti, non abbiamo ancora ricevuto il battesimo, lo chiediamo adesso. Che cosa avviene? Anche se non nella successione che sto per dire, ma ci sono tre momenti molto forti per comprendere che abbiamo una vulnerabilità, una libertà ferita e una fragilità, e quindi che siamo possibili alla seduzione del male. Primo momento, la rinuncia al peccato. Il cristiano che cosa deve fare? Deve rinunciare a Satana, a tutte le sue opere, a tutte le sue seduzioni. Capisco che quello che sto dicendo, usando anche delle immagini, susciterà in molti di voi tante domande. Vabbè, teniamole da conto, se poi vorrete dei chiarimenti potremo farlo anche al termine della nostra conversazione. Quindi uno sa che facendo una rinuncia, rinuncia a qualcuno che lo seduce. Secondo, poiché deve sostenere una lotta, dal greco agonia, guarda caso, l'agone, che cos'è? È il luogo dove gli atleti scendono per la lotta. Il momento ultimo della nostra vita noi lo chiamiamo agonia. Come dicevo nella messa di questa sera, però, quando noi parliamo dell'ultima agonia, purtroppo, cosa pensiamo? Soltanto all'ultima lotta tra la vita e la morte, perché si sta spegnendo. Ma in realtà il significato non è solo questo, c'è un significato molto più importante. È portare a compimento la lotta che è cominciata nel battesimo, la rinuncia alla seduzione e al peccato, per una fedeltà fino all'ultimo respiro. Questa è l'agonia. Gesù che cosa ha fatto nel Getsemani? Era in agonia. No, non parliamo dell'agonia di Gesù, c'è anche un mistero dei misteri dolorosi. E l'agonia di Gesù era là che stava tirando l'ultimo respiro? No, è l'ultima lotta per essere fedele alla sua identità e alla sua missione. E così il cristiano. Vi è chiaro quello che sto dicendo? Segno di questa lotta, per sostenere questa lotta, è l'unzione catecumenale, che è quasi sparita nel significato. Lo facciamo sui bambini, ma forse nessuno sa perché lo facciamo. Un olio. L'olio è un elemento che veniva usato anche in altri ambiti, per esempio nella lotta greco-romana. I due lottatori si ungevano, perché la lotta greco-romana, come avviene? Con delle prese, no? Si cerca di trattenere l'avversario, ma se l'avversario è unto, scivola via dalla presa. Quindi il significato è un po' lo stesso. Ungendo con l'olio dei catecumeni, l'olio dei catecumeni è un olio benedetto, si augura e si invita colui che riceve questa unzione a ricevere la stessa forza di Cristo che ha lottato dall'inizio fino alla fine, perché nella lotta contro la seduzione e la vulnerabilità sia vincitore e non vinto. Quindi è molto forte. Allora il cristiano sa che chiedendo di diventare cristiano dovrà lottare, dovrà essere un lottatore, che non significa che vincerà sempre, Sono i momenti in cui è vinto, non vittorioso, ma sa che potrà e dovrà sempre ricominciare a lottare fino alla fine, un ricominciamento dietro l'altro. Quindi immaginatevi, se noi fossimo adulti e chiediamo il battesimo e cominciano a farci questa unzione, comprenderemo molto bene. C'è un altro significato di questa unzione, ma lo sorvolo perché altrimenti mi dilungo troppo. C'è un terzo elemento che ci ricorda la lotta nel battesimo, che è concatenato: rinuncia al peccato, unzione catecumenale, segni di croce. Sono i segni di croce che vengono fatti su tutte le parti del corpo come per augurare che la croce di Cristo, che è il segno della sua fedeltà, fortifichi tutte quelle dimensioni della tua vita umana che possono essere la via della vulnerabilità. Occhi, naso, bocca, orecchie, mani. Perché noi, nel momento in cui cadiamo nella fragilità, nella seduzione, e quindi pecchiamo. Con cosa pecchiamo? Con lo sguardo, con la bocca, con le mani, le spalle, quando non vogliamo più portare il peso, il gioco della fedeltà. È chiarissimo. Vi ho messo sul foglio, mi pare, anche, no? Tutte queste segni, questi elementi. La rinuncia al peccato, l'unzione catecumenale, guardate, vi ungo con l'olio, segno di salvezza, vi fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. E poi segni di croce, che mi ricordo un anno, in una via crucis che abbiamo fatto, forse la prima che ho fatto io qua, all'aperto, se vi ricordate, abbiamo fatto i segni di croce, proprio questi, li ho presi da qua per ricordare questo momento. Ricevete il segno di croce sugli orecchi per ascoltare la voce del Signore, perché c'è sempre una voce che parla, c'è la voce che vuole condurti alla verità, alla libertà, e c'è la voce che ti seduce. Quindi l'importanza di saper distinguere la voce che entra dal tuo orecchio spirituale, non è l'orecchio tanto fisico, è l'orecchio del cuore. Ricevete il segno della croce sugli occhi, quindi per non essere seduti da false bellezze, ma dallo splendore del volto di Dio. Sulla bocca, quindi per non pronunciare parole che possono uccidere, ma per rispondere alla parola di Dio. Sul petto, che è segno della della virilità, della forza, quindi perché Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Sulle spalle, per sostenere il giogo soave di Cristo, che è quello della fedeltà fino alla fine. E poi vi segno tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi il cristiano sa di essere un lottatore, dovrebbe saperlo, va bene? Andiamo avanti. Quando vi siete stanchi mi fate dei segni, in maniera tale che anche la Bibbia, la storia biblica, si presenta come una lotta dall'inizio fino alla fine. Libro della Genesi, appena creato l'uomo, c'è subito una lotta con il seduttore, questa immagine simbolica del serpente che è sinuoso, immaginiamoci questa figura evocativa, non tanto del Satana come ce lo immaginiamo noi, che è tardivo. Quando il libro della Genesi ha scritto quella pagina non aveva l'idea del diavolo, del demonio come ce l'abbiamo noi. Indica questa, il serpente ha la capacità di insinuarsi anche in piccoli affratti, è simbolico, fortemente simbolico, tanto più che i padri hanno ricordato che i pensieri malvagi, cioè quelli che cercano di entrare e di vulnerarci, sono come un serpente, e dicono: appena un pensiero ti assale, cerca subito di schiacciargli la testa, perché se un serpente riesce a passare con la testa, passerà anche con tutto il resto del corpo. Capite che quindi è un'immagine evocativa. E che cosa accade in quella lotta? Accade, lo vedremo al termine di questa serata, che entra un pensiero malvagio nell'uomo, maschio e femmina, che va a mettere in dubbio la fedeltà di colui che li ha voluti, che li ha creati, che li ha collocati in una situazione di vita e di pienezza. E il pensiero malvagio è pensare che Dio abbia riservato qualche cosa per sé e non ti dia tutte le possibilità che tu potresti avere per realizzare meglio di quello che Dio ti ha fatto quello che sei. Che è l'immagine del figlio al prodigo, vi ricordate, che se ne va perché cerca una situazione altra rispetto a quella che c'è a casa, che siamo noi. Poi, Matteo, allora, il libro della Genesi comincia con una tentazione e una caduta, una lotta vinta da parte del seduttore, e quindi il vinto, colui che cade, è l'uomo. Matteo 4, 1 e seguenti paralleli sono le tentazioni di Gesù. Oltretutto, ho già detto, tutta la vita di Gesù è sotto il segno di questa lotta, tutta, fino alla fine. Poi Apocalisse 12,7, che è la conclusione della Bibbia, l'ultima lotta del drago, che è ancora l'immagine del serpente, del male, della figura simbolica del male, con Michele e i suoi angeli, cioè la lotta escatologica finale, in cui ci sarà finalmente la vittoria del bene, la caduta definitiva del male, il Satana, l'accusatore, con questa affermazione straordinaria che dice: finalmente è caduto l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli davanti al nostro Dio giorno e notte. Quindi vedete che tutta la vita è segnata dalla lotta, tutta la scrittura è contornata dalla lotta. C'è abbastanza chiaro? Allora, non possiamo pensare che la lotta spirituale sia qualcosa di semplicemente vago, che capita per qualcuno, che non fa parte della nostra vita. È qualcosa che purtroppo fa parte della nostra esistenza, dobbiamo farne assolutamente i conti. A questo punto ci chiediamo qual è il luogo di questa lotta. Non è né il paradiso terrestre e neanche il giardino dell'agonia di Gesù, quelli sono simboli fisici. Avete capito qual è il luogo della lotta? È l'interiorità. Si parla di cuore. Il cuore, per l'ebreo, non è il luogo del sentimento, non è l'organo cardiaco che fa pulsare il sangue per tutte le parti del corpo, è il luogo del pensiero, dell'intelligenza, del discernimento, della volontà, della decisione e quindi anche della vulnerabilità. È al cuore che si parla, è il cuore che viene sedotto, è il cuore che può superare questa seduzione. Gesù lo dice chiaramente. Nel Vangelo di Marco, ve l'ho messo qua, dice: è ciò che esce dall'uomo che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, infatti, dal cuore degli uomini crescono i propositi del male: impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Oh, se qualcuno mi dice che non è vulnerato da nessuna di queste dimensioni evocate da Gesù, beh, lo sfido, perché i casi sono due: o uno è morto e quindi non sente più niente, oppure ha raggiunto un livello tale di santità e quindi di apatia, di vulnerabilità, che lo invidiamo tutti, però diventa pericoloso, perché di solito i santi che hanno raggiunto i vertici più alti si sentivano i più vulnerabili. Quindi avevano un livello di vigilanza assoluta, molto alta. Di solito invece capita questo, che quando non sentiamo più la vulnerabilità è perché il male, come dirò tra poco, a volte porta ad una assuefazione e quindi non ci accorgiamo più. Vi faccio un esempio che ho fatto con i ragazzi di seconda media che un mese fa mi hanno invitato perché volevano rivolgermi alcune domande molto interessanti, molto intelligenti. Hanno fatto anche loro delle domande sul male, come si può avvertire il male, come si sente, addirittura mi hanno chiesto che cos'è la coscienza, ragazzi di seconda media. E per far capire loro un pochino quello che accade, perché noi abbiamo anche una sensibilità interiore per accorgerci quello che accade, quindi per destarci, ho richiamato un'espressione che viene dalla cultura indiana, non gli indiani dell'India, gli indiani pelle rossa, che dicono che la coscienza è sostanzialmente come un triangolo. Triangolo finisce a punte, no? Quindi l'abbiamo dentro. Quando facciamo qualche cosa di male, il triangolo si muove. Quindi muovendosi le punte ci mettono a disagio. È il disagio che sentiamo di solito, se siamo desti, nel momento in cui abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. Avvertiamo, no? Se abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, subito magari siamo sedotti. Ma poi nel momento in cui ci caschiamo dentro sentiamo l'amarezza. Se non la sentiamo vuol dire che c'è qualche cosa che non va. Però dicono gli indiani che se uno si abitua a fare sempre gli stessi sbagli, forza di muoversi questo triangolo, le punte si smussano, perciò quando gira non dà più quel fastidio, quindi ci si abitua, c'è la suefazione anche al peccato. Allora, nel momento in cui non avvertiamo più la vulnerabilità, stiamo attenti, perché può darsi che siamo giunti consciamente o inconsciamente ad una certa vulnerabilità. Questo capita un po' per tutti, teniamolo presente. Però guardate che c'è anche una cultura che ci sta un po' attraversando. Quello che sembra che non sia più male niente. Non è più male niente. Quindi si parla di fragilità, la fragilità è normale, che è vero che la fragilità c'è, la vulnerabilità c'è. Però la vulnerabilità rischia poi di renderti schiavo. E lo dice chiaramente Gesù, parlando del peccato, al capitolo 8 di Giovanni: chi commette peccato è schiavo del peccato, diventa schiavo da ciò dal quale da solo non riesce più ad uscire. Allora il luogo della lotta è il cuore, ma il cuore, dicevo, non l'organo cardiaco, ma l'organo più intimo dell'uomo. Ci lasciamo illuminare da due testi, allora, per capire bene questo punto, la lotta spirituale all'interno del nostro cuore. Primo testo è di Origene, dalle Omelie su Giosuè. dice: occorre ripetere quali sono le guerre e le lotte che ci attendono dopo il battesimo. Si tratta forse di cercare fuori di sé una strada da intraprendere e un campo di battaglia. Forse le mie parole ti stupiranno, eppure sono vere. Limita la tua ricerca a te stesso. Tu devi lottare in te stesso, perché il tuo nemico procede dal profondo del tuo cuore. Non sono io a dirlo, ma Cristo, come dicevamo prima, dal cuore provengono i pensieri malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie e tutto il male. Cioè dal di dentro del cuore dell'uomo. Il cuore, il male accovacciato accanto a te, diceva Dio a Caino, ma tu dominalo, lo dominerai. Secondo testo, Martirios, padre siriaco del VII secolo. La lotta interiore, il combattimento per far fronte ai pensieri e la guerra contro le passioni, non sono forse tanto duri quanto le guerre esteriori contro i persecutori e le torture fisiche? A me pare che siano ancora più duri, com'è vero che Satana è più crudele e malvagio degli uomini malvagi. Finché ci sarà soffio nelle nostre narici, cioè finché vivremo e che respireremo, non cessiamo dunque di combattere, non lasciamoci abbattere né mettere in fuga, ma perseveriamo nella lotta contro Satana, quindi quando diciamo Satana diciamo il male, il peccato, la vulnerabilità, fino alla morte, quindi l'ultima agonia, l'ultima lotta, per ricevere dal Signore la corona della vittoria nel giorno della ricompensa. Chi è riuscito a fare questo cammino? Mi viene in mente il patriarca Atenagora, qualcuno di noi più adulti si ricorderanno, patriarca di Costantinopoli. In una intervista con Olivier Clément, un testo stupendo in cui il patriarca, gigante, nella sua esperienza di fede, ormai anziano, molto anziano, dice: ormai sono disarmato contro me stesso, perché ho imparato a conoscermi alla fine della sua vita. Quindi la lotta, vedete, torna, non è fuori di noi, ma dentro di noi. E vedremo quali sono le radici. Io spero di fare uno sviluppo del pensiero che sia abbastanza coordinato, spero, nella mia testa c'è, spero che ci sia anche in voi. A questo punto ci chiediamo come avviene la seduzione, quindi come ci lasciamo vulnerare dal male. E la psicologia religiosa, che è nata prima di Freud, perché se noi leggiamo i detti dei padri del deserto ci rendiamo conto che hanno un'esperienza umana e quindi una psicologia, una conoscenza dell'interiorità straordinaria, distingue quattro momenti, quattro tappe. La prima, il primo momento, che non è ancora entrato il male, la suggestione, c'è qualche cosa che mi colpisce, il primo momento, il primo moto. Vi ricordate che vi dicevo che il pensiero malvagio viene rappresentato anche con un serpente? Se la testa entra, entra anche tutto il corpo, è finita. Perciò il momento della suggestione è importantissimo, perché dovrebbe essere il momento in cui si schiaccia la testa. Qua metteteci tutte le vulnerabilità, anche l'ira stessa. L'immediata reazione che vorremmo avere nel momento in cui siamo calpestati. La suggestione è un moto spontaneo. Vi dico, quante volte ho sentito in confessionale, e io stesso mi confesso, perché ci veniamo assaliti dai dei pensieri, no? Pensieri che non vorremmo avere. Magari ci sentiamo in colpa. Non è una colpa essere assaliti dai pensieri. Vedremo dove arriva la colpa. Io mi ricordo una confessione appena fatto prete, una persona religiosa era venuta a confessarsi, pensate, anni di vita religiosa, e si confessa a questa persona, non dico se è uomo o donna, e appunto diceva tutto il disagio interiore che aveva perché era salita da questi pensieri questa persona. Ma dicevo: ma lei accoglie questi pensieri? No, mi danno un fastidio tremendo. Ma lei non solo non ha peccato, uno che vive il disagio di pensieri che non va a cercare ma che gli vengono, è una virtù. I padri l'avevano capito molto bene. Perché è nata la vita monastica? La vita monastica è nata quando non si viveva più la radicalità del battesimo, perché il battesimo era diventato un elemento anagrafico, è nato il monachesimo come ritorno alla radicalità, è nato il monachesimo come ritorno alla radicalità del battesimo, e quindi la lotta contro tutte queste dimensioni che altri non sentono perché si lasciano prendere dalla banalità. Ma ripeto, la suggestione non è peccato, il male non è ancora entrato. Comincia il male quando noi cominciamo a dialogare. Si capisce cosa vuol dire dialogare con i pensieri? O no? Allora, ma sì, però no, ma dai, ma che cosa c'è di male? Dialogare con i pensieri è pericolosissimo, perché si cominciano ad aprire prima le finestre e poi le porte, fino ad arrivare all'acconsentimento, e quindi c'è l'azione. Quindi l'azione a questo punto è peccato, il male è entrato, il peccato si è consumato. Più c'è acconsentimento e più si arriva alla passione, per cui dopo si diventa dipendenti da ciò in cui si cade. È abbastanza chiaro? Ora, i nostri padri spirituali, mi ricordo quando eravamo giovani, ci dicevano queste cose. Adesso, che ci aiuta in questo? Non so quanti maestri abbiamo a questo riguardo, ed è importantissimo invece, è importantissimo. Quindi, dalla suggestione al dialogo, dal dialogo all'acconsentimento, dall'acconsentimento alla passione. Vabbè, vado avanti perché vola il tempo. Le armi della lotta. Allora abbiamo visto il luogo della lotta, che è il cuore, l'intimità, tutte le vulnerabilità, come si manifesta la fragilità, eh? E quindi torno indietro, capite che se stiamo parlando di lotta spirituale, torno indietro, dov'è che dobbiamo lottare innanzitutto? È chiaro, no? Qua bisogna lottare, che dalla suggestione non si passi al dialogo. Il dialogo non è ancora peccato, ma il pericolo c'è. Se poi cominciamo a passare dal dialogo al consentimento, è chiaro. Quindi bisogna lottare lì. Abbastanza chiaro? Vedremo poi quali sono queste passioni. Le armi della lotta. La prima, la risurrezione di Cristo. Dicevo anche nella messa di questa sera, il cristiano, ma lo dicevo anche stasera, noi dobbiamo lottare, non è detto che vinciamo sempre. Si cade. Ce l'ho messa tutta. E non volevo dire quella parola, non volevo arrabbiarmi, però il mio carattere è così, ci sono cascato. Vabbè, ci si rialza, perché la virtù del cristiano non è quella di non cadere, di non mancare, ma quello di rialzarsi immediatamente, quindi di voler subito ricominciare il cammino, perché non c'è nessuno che non cada mai, nessuno. Chiaro questo? Questo ci incoraggia moltissimo, perciò la forza della risurrezione di Cristo è la nostra arma più grande. Secondo, tutti i padri della Chiesa lo dicono, ma lo dice anche Gesù nel Vangelo quando parla delle beatitudini, la dimensione della umiltà. L'umiltà è un elemento fondamentale per armarsi di forza contro se stessi e riconoscere la propria fragilità. Lo dicevo prima, è importantissimo avere la capacità di riconoscere. Anche quando si parla di perdono, perdono nei confronti degli altri, perdono che Dio ci dà, dobbiamo imparare anche a perdonare noi stessi, a riconciliarci con il nostro carattere. San Girolamo si dice che aveva un carattere impossibile, era dominato dal suo carattere ed era umiliato. Alla fine ha dovuto accettarsi per quello che era, perché a volte la vulnerabilità di un carattere è una seconda natura, non viene da un atto della volontà. Non faccio altri esempi. Poi i ricominciamenti e infine l'Eucaristia. Chiaro, il cristiano trova il nutrimento della sua forza nutrendosi di Cristo nell'Eucaristia. Vediamo se riusciamo a riconoscere tutto questo nella dinamica della prima tentazione. Andiamo al brano della Genesi. Siete stanchi? Ce la facciamo? Perché mi sono accorto che è già passata quasi 45 minuti, sono passati. Tiriamo innanzi. Allora, non lo spieghiamo, perché lo spiegheremo domani sera. Guarderemo alle tre passioni principali domani sera. Quindi ritorneremo su questo testo e su un altro dell'Apostolo Giovanni. E anche sulle tentazioni di Cristo. Vogliamo cercare di vedere se quello che abbiamo detto di vulnerabilità, di libertà, di fragilità, di suggestione, dialogo, acconsentimento, se ci sono in questa pagina. Sono stato chiaro? Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto. Siamo in un'immagine mitica. E disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Vedete anche qua la sinuosità. Mi permettete che mentre leggo anche spiego. Allora, Dio aveva detto: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, solo dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne dovrai mangiare. Quindi c'era questa immagine forte: tu potrai di tutto tranne di uno. La seduzione da dove comincia? È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Perché basta un no per pensare che sia tutto no, mentre quel no è in riferimento a tutti gli altri sì. Capite la seduzione e la vulnerabilità? Rispose la donna al serpente. Risponde: bene, dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiarne, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Anche qua Dio aveva detto non lo toccate, cioè non lo mangiate, non ha detto non dovete toccarlo. Quindi quando ci viene data una proibizione, se io non ho fiducia in colui che me la dà, amplifico quello che lui mi ha detto, amplifico il no. Mi state seguendo? Capite che anche nella comunicazione tra di noi avviene così, perché quando noi siamo vulnerati e se siamo così o pieni di sfiducia o di orgoglio, lui mi ha detto così ma voleva dirmi molto di più di quello che mi ha detto, e allora si fomenta quello che c'è dentro. È così, è così. Mi ha detto ma voleva dirmi. Non dovete mangiarne, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ancora di più, vedete che si comincia a dialogare dalla seduzione, il dialogo. E quindi dialogando con la seduzione, per forza dopo si acconsente, si casca. Perché se avesse detto no, basta. Vi ricordate che se andiamo alle tentazioni di Gesù, Gesù tronca ogni possibilità di dialogo. È l'altro che cerca di andare, ma Gesù tronca, non dialoga. Qua comincia. Perché si spiega, no? Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero, che è un simbolo però, attenti bene alle azioni e ai verbi, l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza. Ma scusate, buono da mangiare, gradevole agli occhi, desiderabile, chi è che non mangia? Vi ricordate che vi dicevo che il male si traveste da? È come se io non ho questa vigilanza, questa saggezza, ho sete e ho davanti un bicchiere di un liquido trasparente che sembra acqua, in colore, in odore. Se io non mi accerto del contenuto e lo bevo, sento subito la sazietà della sete che avevo. Ma se ne è veleno, a distanza di 5 minuti, poi sento gli effetti mortali di quello che ho messo dentro. È chiaro quindi che devo fare questo discernimento. Vi ritrovate in tutto quello che vi ho detto finora? Bene. Allora la donna, viste che era buona a mangiare, gradevole agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza, prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Interessante questo nudo, perché astuto, il serpente era il più astuto, Arun significa nudo, quindi la nudità a cui fa riferimento, vedete che è simbolica, è la spogliazione che ti viene data dall'acconsentire al male. Il male che cosa fa? Si appropria di te, ti toglie quello che è proprio tuo, ti svuota ed è lui che si arricchisce di questo. Quello che accadrà con Cristo sarà proprio il contrario, perché sulla croce, quando sarà azzannato dalla morte, c'è un testo stupendo dei padri che dirà: la morte avrà uno sguardo di un'espressione di disgusto, perché avendo morso il Cristo in quella carne, capite che è un'immagine, ha capito che mordendo la vita aveva inoculato la morte della propria morte. Vabbè, concludiamo, tralasciamo l'altra parte perché ormai siamo troppo avanti. La vulnerabilità è stata codificata nei seguenti segni di fragilità. Allora, noi parliamo dei 7 vizi capitali, ma non siamo stati gli inventori di questo catalogo. Il primo inventore è stato Evagrio Pontico, guardate. Eccolo qua, Evagrio Pontico, vedete? Guardate la prima colonna. Siamo nel 4 secolo. Eccolo qua. È monaco. I monaci erano dei grandi psicologi, vi dicevo, della dimensione della struttura interna, interiore umana, loro e di tutti. Ed è riuscito a vedere questi 8 pensieri malvagi. Il pensiero quindi è la seduzione, abbiamo capito, no? È abbastanza. Indica le vulnerabilità. Ne ha indicate 8. Ingordigia, lussuria, avarizia, collera, tristezza, accedia, vanagloria, orgoglio. Dall'Oriente, perché lui era un padre orientale, è stato portato in Occidente da Giovanni Cassiano. Siamo sempre nel 4 secolo, distanza di pochissimi anni. Vedete il secondo nome? Terzo nome, Gregorio Magno, Papa Gregorio Magno, nel 6 secolo, 540-604, ha unificato 2 dei pensieri malvagi e ha tolto la superbia, probabilmente lui non la sentiva dentro di sé, e sono venuti fuori quelli che poi diventeranno i 7 vizi capitali. Non sono proprio nello stesso ordine, nella stessa modalità, comunque ha cominciato a codificarli loro. Sono la vanagloria, l'invidia, la collera, la tristezza, l'avarizia, la gola, la lussuria, fino ad arrivare al catechismo della Chiesa Cattolica che ce li ha dati nell'ultimo elenco che troviamo sulla estremità destra della diapositiva e che sono, come li abbiamo imparati al catechismo, la superbia, l'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la golosità e la cilia o la celia. Perché si chiama, rimaniamo sui 7 vizi capitali, perché si chiamano vizi, quindi vulnerabilità, capitali? Perché ognuno di loro non è altro che il ceppo di radici di altri vizi, comprendiamo, no? L'avarizia, per esempio, l'avarizia ha tantissime altre dimensioni, chiaro? L'ira, tantissime altre, la golosità, tantissime altre, quindi si chiamano capitali perché ognuno di essi genera degli altri vizi. Se volete, tutte queste dimensioni di vulnerabilità sono messe in evidenza anche dalla lettera ai Galati, troviamo sulla seconda facciata del foglio, dall'Apostolo Paolo, che dice, lui parla di opere della carne, non intendete la carne come lussuria, come la intendiamo noi occidentali del XXI secolo, carne è la dimensione della fragilità della natura umana. E dice fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Chi più ne ha, più ne metta. E sono tutte le vulnerabilità che abbiamo. Ora, come procederemo noi? Procederemo così, e adesso lascio spazio un pochino eventualmente alle vostre domande. Procederemo così. Domani sera, se ce la facciamo, sarà un po' più sintetico di questa sera, ma questa sera bisognava fare il panorama generale per inserirci dentro e spero di essere stato sufficientemente chiaro. Ci soffermeremo, partendo da questo testo della Genesi che abbiamo letto, dalle tentazioni di Gesù e da un brano della prima lettera dell'Apostolo Giovanni, sulle 3 passioni madre, perché potremmo dire che è vero che i 7 vizi capitali generano degli altri vizi, ma possiamo dire anche che questi 7 vizi sono generati da 3 passioni madre. Quindi noi cercheremo di vedere queste 3 passioni madre e quali sono gli elementi per vincerle. Oltretutto, e concludo, se le armi per vincere tutte le seduzioni del male sono quelle che dicevo prima, la risurrezione di Cristo, l'umiltà, l'Eucaristia e via di seguito, per vincere anche ciascuno di questi vizi, ad ogni vizio sappiamo molto bene che corrisponde una passione contraria, che è la virtù. Quindi più si esercita la virtù e più si riesce ad estinguere la fiamma del vizio. E adesso respiriamo un minuto. Un'ora secca, meno 5 minuti. Allora, respiriamo. Speriamo, pensiamo quello che abbiamo detto. Agostino ha già una domanda. Allora vi prego di prendere il microfono quasi dalla parte del gelato, non del cono, se no si toglie l'antenna per...
Beh, la mia domanda è molto semplice, anche perché mi ha colpito quella parola tristezza, che a un certo punto sembra che scompaia, ma nelle sette credo che ci stia ampiamente. Però ecco, a volte l'ho adoperato anch'io, perché è impossibile che il cristiano sia triste, e dando certe spiegazioni. Però credo che sarebbe molto utile andare a vedere proprio il perché, specialmente all'inizio, la trattavano proprio come un vizio capitale. Per me riguarda sempre la risurrezione di Cristo, però vorrei sentire, ecco, il perché è scomparsa come parola, e se ci sono altre.
Procederemo così per i più coraggiosi tra di voi, chi riuscirà a resistere, perché sono quattro lezioni, quindi avremo lunedì, l'abbiamo fatta, martedì, mercoledì, non giovedì perché c'è un cinema, venerdì concluderemo. Domani sera le tre passioni madre, nelle altre due sere i sette vizi o gli otto pensieri li vediamo metà in una sera, metà nell'altra. Anticipo che la tristezza rientra nella celia, nella cilia, in quelli che sono i sette vizi capitali, quindi ci saremo pienamente dentro. Curiosità, domande, quando si parla del male, del maligno, della seduzione, di Satana, del demonio, questi sono gli argomenti che... L'argomento è stato interessante, utile, serve, siete intimoriti, ho detto tutto io, voi non avete più nulla da dire... Perché è sempre imbarazzante quando non ci sono sottolineature o domande. Domani si vedrà quanta crematura c'è di chi non ha saputo resistere, magari. Coraggio! Tutto chiaro? Avete paura di fare le domande? Sentiamo Maurizio. Ecco, e anche Gabriele.
Perché è impossibile non aver domande, sull'argomento del genere è impossibile.
No, io ti chiederei di spiegarci meglio il tuo pensiero, ecco, dove hai posto quel momento di massima vigilanza che è tra la seduzione e il dialogo, ecco, tra la suggestione e il dialogo, ecco, ci hai sottolineato due volte, ecco, che è il momento di massima vigilanza, perché se entra la testa entra anche tutto il corpo del serpente, ecco.
Sempre dicevano, perché è una storia antica, di non mettersi a dialogare con i pensieri, perché dialogare significa trovare giustificazioni, alla fine si troverà la giustificazione per tutto, si trova la giustificazione per tutto, perché ci autogiustifichiamo e così ci facciamo del male, e questo è capitato a tutti, penso. Quindi l'ideale è sempre quello di non mettersi in dialogo con i pensieri. Mi viene in mente, siccome mi sono fatto una cultura in questi giorni anche mormone, perché per cercare delle stimolazioni soprattutto per i bambini mormoni, che hanno delle possibilità economiche molto significative, mi pare di aver capito che sono 14 milioni nel mondo, quindi immaginatevi. E però fanno delle cose veramente straordinarie dal punto di vista dei video curati, nella regia, ecco. Loro, avendo un'impronta protestante, sul discorso dell'integrità e quindi... viaggiano, i protestanti sono molto più severi di noi su certe cose, noi abbiamo un po' perso, no? E abbiamo detto ormai va un po' bene tutto, loro invece ci tengono tantissimo, su alcuni argomenti hanno delle lezioni che sono straordinarie, penso che i nostri giovani certe lezioni, certe indicazioni, certe sottolineature non le hanno mai sentite, forse noi ce le ricordiamo perché ce le davano un tempo. Ma abbiamo perso un po' tutto, perché sembra, ripeto, che non sia male niente, non sia peccato più niente, è un dato di fatto questo. Perché? Perché prima ancora di arrivare alla lotta tra la suggestione e il dialogo, uno non ritiene neanche che sia una suggestione, diventa tutto naturale ormai. Poi oltretutto quella filosofia New Age che entra è: tu fa quello che ti fa stare bene. Ma cosa vuol dire che ti fa stare bene? In quel momento lì forse, ma dopo? E tutti siamo vulnerabili. E diciamo che tutti facciamo fatica a sostenere la lotta, ma le giustificazioni vengono fuori o per la cultura, perché adesso tutti così, o perché ci sono i luoghi comuni che ci accompagnano. Io credo che abbiamo perso molto anche nella capacità di custodire determinati valori e nella capacità di trasmetterli. E abbiamo quasi paura di essere anacronistici dicendo certe cose. È vero? È vero? Gabriele, avevi... Sì, un attimo.
Volevo chiedere cosa il diavolo rispetto a questi vizi, cosa ci sta a fare?
So che di solito è abbastanza intrigante la faccenda. Allora, la figura del diavolo, come la intendiamo noi, è estremamente tardiva nell'esperienza ebraica, perché non è ancora diavolo lì nel libro della Genesi, non c'è ancora nel libro di Giobbe quando si parla di Satana. Diciamo che viene fuori indirettamente per un versetto del profeta Isaia, e poi i Vangeli ne parlano parecchio, insomma, su questo non c'è dubbio. Però i Sadducei, che era la corrente, farisei e Sadducei erano due correnti predominanti al tempo di Gesù, i Sadducei, che di solito detenevano il potere religioso, non credevano negli angeli, quindi neanche nella figura dell'angelo caduto, insomma, in quello che sarebbe il diavolo. Gesù ne parla spesso, e ne parla spesso, abbiamo anche qualche pagina che è estremamente intrigante, di possessioni diaboliche, e poi se ne parla molto nel libro dell'Apocalisse. Però, lo dicevo anche ieri sera in un gruppo, e forse noi siamo stati condotti troppo dalla immaginazione raffigurativa, perché il male, e se vogliamo anche personificarlo, e io ci credo nella personificazione del male, non ha nessun interesse nel mostrarsi come male, come dicevo prima, perché la conquista del male è quella subdola che passa attraverso il nascondimento, quindi il fatto di allettarti come qualche cosa di piacevole e poi ti porta via. È quello che facciamo noi quando inganniamo un altro. Adesso io spero che tutti i commercianti, capitemi, siano onesti, chi fa il lavoro è onesto, ma che cosa fa uno se vuole imbrogliare l'altro? Non gli dice: guarda che questo è un apparecchio scadente, te lo vendo. Dice: guarda che questo è l'apparecchio migliore del mondo, perché vuole approfittare di prendere il massimo che può dalla vendita di quel prodotto, magari approfittando dell'ingenuità di colui che lo sta prendendo. Mi capite quello che sto dicendo? Quindi l'inganno passa così, l'inganno. Allora, se vogliamo aver paura della figura del demonio, per carità, ma ripeto, al male non fa nessun interesse farsi, mostrarsi, assolutamente. Sono significativi i termini, però. Satana è diventato l'accusatore, l'ostacolatore, colui che vuole ostacolare il progetto di Dio, ma anche il tuo progetto. Quindi diventa scandalo di... Oppure diavolo, divisore, colui che separa, che distrugge. Beh, insomma, lo vediamo all'opera non poco, insomma, perché se vediamo quanti elementi umani, di situazioni umane vengono distrutte oggi, che vanno a catafascio, e poi che cosa generano? Generano sofferenza, dolore, contrasto, povertà, umiliazione. Questo è l'elemento che manifesta tutta la sua devastazione. Non so se ho risposto, Gabriele.
Desideravo sapere se la virtù dell'umiltà in cui si trova una persona ti fa vedere il tuo stato immorale, il tuo peccato, il tuo...
Allora, sì, l'umiltà è una condizione fondamentale. Misurare l'umiltà è impossibile. Diciamo che anche qua ci soccorrono, e dopo concludiamo perché siamo andati oltre qualsiasi altra misura sopportabile, secondo me, come tempo, ci soccorrono gli adagi dei padri, perché un adagio che viene dall'Oriente cristiano dice che chi conosce il proprio peccato è più grande di colui che risuscita i morti. È molto bello questo. Perché risuscitare morti non serve a niente, nel senso che risuscitato un morto muore un'altra volta, come è successo per Lazzaro. Ma chi conosce il proprio peccato può guarire, può permettere al guaritore di guarire il proprio peccato e quindi si apre alla vita. Allora l'umiltà è l'elemento che conduce una persona a cercare in se stesso la propria dimensione di peccato e a consegnarla a colui che è unico che può guarirlo, che è la grazia, la misericordia di Dio. Concludiamo perché manca 20 minuti alle 10. Grazie a tutti, buonanotte a tutti e buon riposo.